Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Nelle prime ore della serata si sono avute notizie di una ribellione in atto in varie divisioni dell'esercito della Germania occidentale. Ripetiamo, la Germania orientale stasera ha chiuso le frontiere di Berlino Ovest.
All around me are familiar faces, worn out.
Ok, questa è al momento la situazione generale. Ah, vorrei che lei notasse in particolare i sottomarini atomici a largo delle coste orientali e occidentali.
Nessuno di voi ha sentito parlare di stato di preallarme.
Io credo che nessuno abbia interesse ad essere il primo ad usare le armi nucleari.
Beh, speriamo che si fermino in tempo.
Sembra di essere tornati al 1962. La crisi dei missili a Cuba.
Ah, la gente è pazza, ma non fino a questo punto.
Ok, attenzione, attenzione. Pronti per ricezione, pronti.
Ma che succede? Non capisco.
Pronti alla ricezione. Alfa, novembre, 2.
Inserire codice di lancio.
Roger. Lo sapete che significa? O abbiamo cominciato noi e loro cercheranno di rifarsi, o hanno cominciato loro e noi abbiamo risposto con i nostri missili sotterranei.
Ma sono impazziti! L'hanno fatto sul serio! Li hanno lanciati! Hanno premuto i bottoni!
E anche un passeggio attacco contro gli Stati Uniti.
When people run in circles, it's a very, very bad world.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata ad un film TV andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel novembre del 1983 sulla rete ABC. Visto da più di 100 milioni di spettatori con uno share del 62%, che a tutt'oggi lo rende il film televisivo più visto della storia. Stiamo parlando di The Day After, il giorno dopo, che racconta una guerra immaginaria tra la NATO e le alleanze del blocco sovietico, guerra che porterà ad un attacco nucleare. La trama si sviluppa nel prima, durante e dopo lo sgancio della bomba atomica. Nella prima parte vengono introdotti vari personaggi. Abbiamo un medico, una coppia che si deve sposare, un militare che non vede l'ora di tornare dalla moglie e via discorrendo. Segue il disastro nucleare, di cui la terza parte ci mostra tutti i terribili effetti. Ed è qui che assistiamo alla trasformazione dei protagonisti, sia interiore che quella esteriore, causata dall'esplosione e dall'esposizione alle radiazioni. La cronologia degli eventi che portano alla catastrofe viene mostrata interamente attraverso notiziari televisivi e radiofonici. Il regista sceglie di trattare l'argomento attraverso uno stile realistico e giornalistico, partendo proprio dalla voce delle cronache ascoltate in maniera quasi maniacale dai personaggi del film, mostrando le loro iniziali perplessità, ma anche timori, nonostante non prendessero mai realmente sul serio il pericolo di un nuovo conflitto mondiale. In breve, tutto ha inizio con il riarmo militare in Germania Est da parte dell'Unione Sovietica, con l'obiettivo di intimidire gli Stati Uniti per farli ritirare da Berlino Ovest. Gli americani non indietreggiano, divisioni corazzate sovietiche a quel punto vengono inviate al confine tra le due Germanie e così ha inizio un'escalation militare.
Ok, ricevuto. Non si tratta di un'esercitazione. Ok, ricevuto. Maggiore Reinhardt, è in atto un massiccio attacco contro gli Stati Uniti, ICBM, numerosi ICBM. Ok, ricevuto. 300 missili dirigono verso di noi.
Un'escalation militare che porterà alla guerra totale con una schiera di bombe atomiche che si abbattono su obiettivi militari e diverse città statunitensi.
Ma sono impazziti! L'hanno fatto sul serio! Li hanno lanciati! Hanno premuto i bottoni!
Dopo questa distruzione, il presidente americano, tramite un discorso via radio, dichiara che è stato firmato un cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, aggiungendo che questa aveva subito le stesse catastrofiche conseguenze, che la democrazia era comunque salva e che nei giorni a venire si sarebbe attuata una ricostruzione più bella e più forte di prima. Nel mentre però la situazione era a dir poco tragica. Venivano scavate fosse comuni per seppellire morti, erano finiti sacchi neri per il trasporto delle salme, iniziavano le razzie, il cibo era contaminato e avrebbe esposto la popolazione alle radiazioni. L'esercito riceveva l'ordine di far fuoco per placare i primi rivoltosi. La RAI mise in onda questo film in prima serata l'anno successivo, il 16 novembre del 1984. Era il mio quarto compleanno e sicuramente mia madre mi fece una torta, questo onestamente non lo ricordo. Ricordo però che quella sera guardammo il film tutti assieme, in cucina, e mia sorella più grande era a dir poco angosciata. A me avevano fatto impressione i colori giallastri della pellicola e una scena in particolar modo mi aveva completamente traumatizzata. Quella in cui una ragazzina, quasi ormai priva di capelli, ne aveva veramente quattro in testa, biondi, tiene in mano un nastro con fiocco e afferma che ormai è inservibile. Una scena veramente da brividi.
Senti. Vedi questo nastro? Me l'hanno regalato. Ma come faccio a metterlo se non ho più i capelli?
Terrificante, davvero. Per anni associai a The Day After soltanto questa terribile scena. Infine, in un cestone del Media World, ormai ventenne, trovai il DVD. Lo comprai e rividi il film. Non ricordo e non credo infatti che fosse stato messo in onda un'altra volta dopo quel lontano 1984 e devo dire che, visto da adulta, mi piacque tantissimo. Tra gli attori ritrovai inoltre il caro vecchio dottor Jacoby di Twin Peaks, a me noto anche per aver preso parte al film degli anni 60 Satan Sadist, che racconta le vicende di un gruppo di motociclisti abbastanza scorretti. Anche a costo di andare fuori tema, visto che la colonna sonora è a dir poco strepitosa, vi faccio ascoltare il brano musicale che fa da sottofondo ai titoli di apertura della pellicola.
Time I was two, they were calling me Satan. I was born mean. By the time I was 12, I was killing for Satan. Yes, my mother, she had problems, too many of her own. She was young, everybody's girl. Yes, she was.
Yes, she was.
As a child, oh, I was cold. I was lost, so lost and lonely in a dark and God-forsaken world. Oh, no one cared. What did anyone give? What chance did I have? Anyone give? What chance did I have?
Negli Stati Uniti, dopo la messa in onda, la rete televisiva ABC diede vita ad un numero verde per tranquillizzare gli spettatori, che erano andati totalmente in delirio, nel panico più assoluto. E per cercare di spiegare il tutto nel miglior modo possibile, trasmise un dibattito fra scienziati, in cui si discussero le possibili conseguenze di una guerra atomica, inclusi anche quelle connesse al cambiamento climatico, il cosiddetto inverno nucleare, che avrebbe portato freddo e carestie. Il film ebbe un marcato impatto psicologico sui cittadini del Kansas, soprattutto, stato in cui si svolge gran parte della vicenda. Molti ricorsero a psicoterapeuti, furono organizzati svariati incontri sul tema e fu persino organizzata una fiaccolata di pace a cui parteciparono migliaia di persone. The Day After si guadagnò sia critiche che elogi. I critici tendevano a sostenere che il film sensazionalizzasse la guerra atomica o rendesse troppo tetri e atroci alcuni aspetti della questione. Dal punto di vista tecnico, il film venne lodato sia per il sapiente uso degli effetti speciali che per il realismo con cui vennero rese le devastanti mutilazioni e sofferenze subite da vittime e sopravvissuti. Venne candidato ben a 12 Emmy e ne vinse due, uno per il sonoro e l'altro per gli effetti speciali. Anche in Italia ci furono numerosi dibattiti in merito. Gli esperti analisti, all'unanimità o quasi, ritennero che quanto mostrato corrispondesse in tragicità appena un millesimo delle previsioni circa una situazione reale. D'altronde, questo è quanto si legge a chiusura del film. Sentite un po'. I catastrofici avvenimenti a cui avete assistito, con ogni probabilità, sono molto meno tragici di quelli che accadrebbero se gli Stati Uniti venissero davvero coinvolti in una guerra nucleare. Ci auguriamo che le immagini di questo film convincano tutte le nazioni della Terra, tutti i popoli e i loro governanti a trovare il modo di evitare questa drammatica fine. L'idea di The Day After venne al presidente della ABC dopo aver visto Sindrome cinese, pellicola che tratta, seppur in maniera diversa, i pericoli dell'energia nucleare. Uno dei primissimi film di Michael Douglas assieme a un'attrice all'epoca già affermata, Jane Fonda, e ad una vecchia gloria di Hollywood, Jack Lemmon. Il film doveva essere un prodotto televisivo in grado di sconvolgere psicologicamente sia la popolazione che i governi, in modo da rendere il più improbabile possibile lo scoppio di una pazzia mondiale di tale entità. Ci si rese subito conto che per la scena dell'esplosione nucleare si sarebbe dovuto ricorrere ad effetti speciali piuttosto importanti e come primo passo si iniziarono a reclutare i migliori addetti del settore e a disegnare schizzi dell'esplosione. La sceneggiatura fu rivista e corretta più e più volte. Il regista a cui era stato inizialmente affidato il progetto abbandonò a causa di altri impegni contrattuali, in quanto la produzione si stava rivelando più lunga e complessa del previsto. Fu sostituito da Nicholas Meyer, che aveva appena terminato il blockbuster Star Trek 2, L'ira di Khan, e che non nascose i suoi dubbi. Temeva infatti che non sarebbe stato facile farla franca contro la censura. Accettò comunque il lavoro come una sfida personale e mise subito in chiaro una cosa. Nessun divo del cinema sarebbe dovuto comparire in The Day After. L'ABC accettò, a malincuore. Avrebbero infatti preferito attori famosi per attirare il pubblico, soprattutto quello estero. In seguito però il regista, volando verso New York City per andare a trovare i suoi genitori, si ritrovò sull'aereo con il due volte premio Oscar Jason Robards e tra una chiacchierata e l'altra gli chiese di unirsi al cast per la felicità dell'emittente televisiva. Meyer si immerse per diversi mesi nello studio del nucleare e questo ammise lo rese piuttosto pessimista riguardo al futuro. Chiese anche consulenza al Dipartimento della Difesa, che si disse disponibile a collaborare solo se nella sceneggiatura venisse messo ben in evidenza che la prima a lanciare le testate atomiche fosse stata l'Unione Sovietica, cosa che poi non è stata fatta, in quanto nel film non si capisce bene chi preme il bottone per primo. E qua mi viene in mente Trump che dice a Kim: il mio bottone nucleare è più grande del tuo.
O abbiamo cominciato noi e loro cercheranno di rifarsi, o hanno cominciato loro e noi abbiamo risposto con i nostri missili sotterranei.
Tornando al discorso effetti speciali, Il famoso fungo atomico, che compare anche sulla locandina del film, è stato creato usando vernice a olio e inchiostri, iniettati verso il basso in un serbatoio di acqua usando un pistone, filmati ad altissima velocità con una telecamera montata al contrario. L'immagine in post-produzione fu poi invertita nel colore e nel contrasto. Il serbatoio di acqua utilizzato in questo procedimento era lo stesso che Meyer aveva usato per creare la nebulosa Mutara nel film Star Trek 2. Si decise di ambientare il tutto nel Kansas, abbiamo detto, nella piccola cittadina di Lawrence, e proprio lì, tra la gente comune, si iniziarono a cercare gli attori per i ruoli minori. Le riprese iniziarono un caldissimo giorno d'estate. Sarebbe stata necessaria la luce del sole, ma ahimè il cielo era denso di nubi. Pertanto si ricorse a una bella dose di proiettori. Quel giorno la troupe diede fuoco al fienile di una fattoria per girare una scena che in seguito fu poi tagliata. Il proprietario non venne ripagato in denaro. L'ABC gli fece costruire direttamente un fienile nuovo e più grande persino. Per un'intera mattinata l'unico centro commerciale cittadino venne interdetto al pubblico in quanto si doveva filmare il momento degli acquisti compulsivi dettati dal panico preatomico. Leggenda narra che un uomo del posto con il figlioletto neonato in carrozzina accorse sul luogo, apparentemente ignaro che si stesse girando il film. Vide il caos più totale e se ne ritornò correndo in macchina impaurito. Ma le comparse locali furono pagate $75, molte di loro furono costrette a radersi la testa a zero e sul capo in seguito venivano aggiunti finti tessuti cicatriziali e segni di ustioni. Furono vestite di stracci, messe in una tendopoli e invitate a non lavarsi per tutta la durata delle riprese, dovevano proprio trasudare sporco e disagio. Tutta la cittadina venne comunque coinvolta. Furono cambiati i nomi dei negozi, le facciate di intere case vennero coperte di fuligine, furono infranti vetri di finestre, mattoni intonici sparsi un po' ovunque per le strade, carcasse di macchine disposte qua e là. Per giorni Lawrence visse in un vero e proprio clima post-apocalittico. L'arena di basket del campus dell'università si dimostrò l'unico spazio abbastanza grande per ospitare i finti feriti, e lì venne girata una scena in cui compaiono migliaia di vittime distese a terra, sia all'interno che all'esterno. Persino una tratta dell'autostrada e alcune statali furono chiuse per un intero giorno, e questo per poter girare le scene dell'esodo di massa. Si cercò di bloccare anche la demolizione di un ospedale. L'ABC pagò la città affinché per almeno un mese venissero sospesi i lavori, in quanto il luogo ben si prestava alle riprese. Tuttavia, giunta in loco, la troupe vide che la demolizione era avvenuta. I produttori e il regista erano furiosi, ma poi si resero conto che si poteva comunque ancora popolare la zona di cadaveri finti e carcasse d'automobili, e il risultato finale fu persino migliore di quello che inizialmente era stato preventivato. Gli attori passavano al trucco una media di 6 ore al giorno. Le conseguenze delle radiazioni, le mutilazioni, dovevano essere il più realistico possibile. In The Day After vengono utilizzati anche filmati di repertorio. La maggior parte delle scene dei lanci missilistici provengono dagli archivi del Dipartimento della Difesa, ma anche da documentari dell'epoca. I membri dell'Air Force, che vediamo in alcune scene, sono veri militari, militari in azione durante le esercitazioni. Ulteriori immagini di incendi ed esplosioni sono state prese dai telegiornali dell'epoca, ma anche dalla pellicola Meteor, Meteora, con Sean Connery, film in cui si vede il World Trade Center sbriciolarsi in un'enorme sfera di fuoco. Brevi scene di folla impazzita sono state prese in prestito da altre pellicole minori e le rovine viste dall'alto, che si stendono in lontananza, sono quelle di Hiroshima. La produzione di The Day After fu per il regista qualcosa di estremamente snervante. Vi furono numerosi incontri e scontri con i censori e molte scene vennero tagliate o dovettero essere rifatte. Questo ovviamente rallentò di molto le riprese. Originariamente il film sarebbe dovuto durare 4 ore e sarebbe dovuto andare in onda in 2 puntate, senza interruzioni pubblicitarie. Alla fine, anche a causa dei tanti tagli subiti, rimasero solo 120 minuti di pellicola e si finì col mandare in onda tutto in una sera. Tra le scene tagliate c'è anche quella di un bambino che si risveglia urlando a causa di un incubo riguardante l'olocausto nucleare. Uno psichiatra della ABC affermò infatti che si trattava di un'immagine troppo cruda che avrebbe disturbato gli spettatori più piccoli. In un'intervista Meyer definì la cosa ridicola, non solo in relazione a tutto il resto del film, ma anche alle enormi dosi di violenza presenti quotidianamente sui canali televisivi. La sequenza dell'attacco nucleare sarebbe dovuta durare molto di più e avrebbe dovuto includere corpi dati alle fiamme, bruciati, carbonizzati fino all'osso, occhi liquefatti, teste senza volto, persone squarciate da schegge di vetro e detriti, membra strappate, schiacciate dall'onda d'urto e gente morta soffocata dai fumi della tempesta di fuoco. Nonostante i tagli, le esplosioni nucleari sono il momento tecnico e registico più impressionante dell'intera opera. Quell'istante è davvero crudo e potente da un punto di vista visivo. Assistiamo alla morte attraverso la visione di scheletri su uno sfondo rosso in una maniera drammatica che non può non colpire. Anche ciò che segue lo scoppio è caratterizzato dalla distruzione, sia mentale che fisica, in quanto ai sopravvissuti toccherà convivere con le terribili conseguenze delle radiazioni. Furono tagliate anche molte delle immagini che mostravano queste conseguenze, così come tutte le scene di violenza connesse alle rivolte, saccheggi e tutte le illegalità in generale. Interessante e meno drammatica è la scena in cui durante l'attacco nucleare tutti i motori, le radio e le apparecchiature elettroniche si bloccano per via dell'impulso elettromagnetico.
Non mi mollare proprio adesso.
Per promuovere la pellicola, con diversi mesi di anticipo, fu avviata una grande campagna promozionale. Vennero distribuite anche 500.000 di piccole guide cartacee, composte da una dozzina di fogli, che illustravano i possibili pericoli di una guerra nucleare e che preparavano così lo spettatore alle scene più crude del film. Il presidente Ronald Reagan, che vide The Day After in anteprima, scrisse sul suo diario che si trattava di una visione molto efficace e che l'aveva lasciato incredibilmente depresso. Figlio di tempi incerti e pericolosi, definiti dagli storici come guerra fredda, il giorno dopo mostrò alle persone comuni e a tutto il mondo politico ciò che sarebbe potuto accadere se si fosse deciso di dare inizio a un nuovo conflitto mondiale. Guerra che sarebbe stata indubbiamente combattuta con armi nucleari e che avrebbe distrutto gran parte del pianeta. Non a caso, Nicholas Meyer, nel film, inserì anche una famosa frase di Albert Einstein, che conosceva benissimo la materia. «Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pietre». Perché non sarebbe rimasto nulla. Il lungometraggio della ABC va quindi considerato per il suo scopo finale, ovvero quello di sensibilizzare il mondo a un enorme rischio che ai tempi fu fin troppo sottovalutato, e anche per il suo messaggio posto alle grandi potenze chiedendo loro di evitare tale disastro. Qualche anno dopo, anche l'Unione Sovietica produsse il proprio film sull'apocalisse nucleare, intitolato Quell'ultimo giorno, lettere di un uomo morto. Nel film, uno scienziato premio Nobel, rifugiatosi nel sotterraneo antiatomico di un museo, scrive al figlio disperso, mentre all'esterno razzie di sopravvissuti morenti, piogge acide e un opprimente controllo militare mostrano l'orrore della devastazione atomica. Fu considerato decisamente più poetico e realistico di The Day After, per la sconvolgente analisi della società post-atomica, ma molto meno spettacolare, data la quasi completa assenza di effetti speciali. La cosa più terribile, ma anche curiosa, è che nell'83, anno e mese della prima messa in onda di The Day After, siamo andati pericolosamente vicino alla Terza Guerra Mondiale. E questo avvenne quando l'Unione Sovietica scambiò un'esercitazione militare della NATO per un tentativo di attacco. I missili balistici e le basi militari furono preparate ad un attacco preventivo e il pericolo scampato venne scoperto soltanto molti mesi dopo. E oggi molti storici lo considerano come la volta che si andò più vicini a una guerra nucleare dopo la crisi dei missili nel 1962 a Cuba. L'esercitazione si chiamava Able Archer e avvenne tra il 2 e il 10 novembre del 1983. La NATO decise di esercitarsi sulla possibilità che un conflitto convenzionale con l'Unione Sovietica si trasformasse in una guerra nucleare. Furono testati in particolare dispositivi di comunicazione, la preparazione dei tecnici nelle basi militari e vennero coinvolti persino dei leader nazionali esteri. Il livello di allarme degli Stati Uniti venne portato al livello massimo e tutti questi preparativi vennero scambiati dai leader sovietici per il mascheramento di un vero attacco nucleare. Il loro timore divenne generale e la CIA cominciò a capire che qualcosa stava andando storto. Vennero infatti individuati movimenti nelle basi missilistiche russe, mentre i satelliti rilevarono che aerei con capacità nucleari venivano preparati al lancio nelle basi in Polonia e Cecoslovacchia. Quando l'esercitazione giunse bruscamente al termine, l'11 novembre, finirono anche i timori russi. Tragedia sfiorata veramente per un millimetro. Qualche tempo dopo, quando venne informato del rischio che i due paesi avevano corso e che i russi avevano veramente pensato che gli Stati Uniti stessero per scatenare un attacco, Reagan commentò: «Non so davvero come abbiano potuto crederci, ma è una cosa che fa riflettere». Per oggi è tutto, però vi prometto che ritorneremo presto sull'argomento. Questo è stato solo il primo degli episodi di una lunga serie sul nucleare. Nel frattempo, se volete rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni, vi ricordo l'esistenza di una pagina Instagram del progetto Dharma, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto!
Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. Tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world.
Bandiera Nera!